Oggi leggeremo due brani, il terzo versetto poi lo leggo io alla fine. Uno è dal primo libro di Samuele, il capitolo 17, i versetti dal 34 al 37.
Molto bene,
17, 1 Samuele 17,
17,
dal 34 al 37. Se c'è qualche volontario per leggerlo, ben venga. E poi dopo leggiamo Giovanni, Vangelo di Giovanni, capitolo 10, i primi 21 versetti. E poi dopo Giovanni 14, 6. Vieni, Marco. L'ho segnato già qui, se vuoi, al 34 o al 36.
Ma Davide rispose a Saul: Il tuo servo pascolava il gregge di suo padre quando un leone o un orso è venuto a portar via una pecora dal gregge. Io l'ho inseguito, l'ho colpito e ho strappato la pecora dalle sue fauci. Quando poi quello si è rivoltato contro di me, io l'ho afferrato per la criniera, l'ho colpito e l'ho ammazzato. Sì, il tuo servo ha ucciso il leone e l'orso, e questo incirconciso filisteo sarà come uno di loro, perché ha insultato le schiere del Dio vivente. Davide soggiunse: L'Eterno che mi liberò dalla zampa del leone e dalla zampa dell'orso, mi libererà anche dalla mano di questo filisteo. Allora Saul disse a Davide: Va, e l'Eterno sia con te.
Amen. Grazie. Il tuo servo pascolava il gregge di suo padre quando un leone o un orso è venuto a portar via una pecora dal gregge. Io l'ho inseguito, l'ho colpito, ho strappato la pecora dalle sue fauci. Quando poi quello si è rivolto contro di me, io l'ho afferrato per la criniera, l'ho colpito e l'ho ammazzato. L'Eterno mi liberò dalla zampa del leone e dalla zampa dell'orso. L'Eterno che mi liberò dalla zampa del leone e dalla zampa dell'orso mi libererà anche dalla mano di questo Filisteo. E questo è il nostro amato Davide, che non abbiamo conosciuto, che però in spirito amiamo. Allora, poi andiamo al capitolo di Giovanni. Al 10, il Vangelo di Giovanni, capitolo 10, primi 21 versetti. Può venire Renata?
In verità vi dico che chi non entra per la porta nell'ovile delle pecore, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Ma colui che entra per la porta è il pastore delle pecore. A lui apre il portinaio e le pecore ascoltano la sua voce. Ed egli chiama le proprie pecore per nome e le conduce fuori. Quando ha messo fuori tutte le sue pecore, va davanti a loro e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Ma un estraneo non lo seguiranno, anzi, fuggiranno via da lui perché non conoscono la voce degli estranei. Questa similitudine disse loro Gesù, ma essi non capirono quali fossero le cose che diceva loro. Perciò Gesù di nuovo disse loro: in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra per me sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà pastura. Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Io sono il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Il mercenario, che non è pastore, a cui non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e si dà alla fuga. E il lupo le rapisce e disperde. il mercenario si dà alla fuga perché è mercenario e non si cura delle pecore. Io sono il buon pastore e conosco le mie, e le mie conoscono me, come il padre mi conosce e io conosco il padre e do la mia vita per le pecore. Ho anche altre pecore che non sono di questo ovile, anche quelle devo raccogliere ed esse ascolteranno la mia voce e vi sarà un solo gregge, un solo pastore. Per questo mi ama il padre, perché io depongo la mia vita per riprenderla poi. Nessuno me la toglie, ma io la depongo da me. Ho il potere di deporla e ho il potere di riprenderla. Quest'ordine ho ricevuto dal padre mio. Nacque di nuovo un dissenso tra i giudei per queste parole. Molti di loro dicevano: ha un demonio, è di fuori di sé. Perché lo ascoltate? Altri dicevano: queste non sono parole di un demoniato. Può un demonio aprire gli occhi ai ciechi? Amen.
Amen.
Può un demone aprire gli occhi ai ciechi? Questi sono i dibattiti che sorgevano anche al tempo di Gesù, che lo contestavano apertamente. Quindi, se siamo dei veri credenti, dei veri cristiani, non abbiamo paura di andare incontro a delle difficoltà, perché è andato incontro Gesù. E forse dovremmo avere più amore per Lui, come dice una canzone, più amore per te. Allora forse la fede si manifesterà grande, come è stata quella di Davide, che da bambino, da ragazzino, per strappare una pecora di suo padre, che la pecora era di suo padre, ha rincorso il leone e l'orso, gliel'ha strappata dalle zampe e li ha ammazzati dopo che lui ha ammazzato il leone e l'orso, dopo che questi gli si erano rivoltati contro. Questo si può fare solo se l'amore per il Signore aumenta in noi, e quindi di pari passo la fede. Ho sentito una testimonianza, scusate fratelli, potete accomodarvi, sono partito in quarta perché... Scusatemi, sono partito senza pensare che anche voi dovete sedervi, perché se no... Comunque, la canzone dice più amor per te, e questo è vero, ma solo se si crede con tutto il cuore può essere vero questo. E se si è più amore per il Signore, allora anche la nostra fede aumenta, perché lo si conosce per quale egli è veramente, non per quello sentito dire dalle persone o per quello che viene raccontato da un fratello o da una religione. Ho sentito, dicevo, questa testimonianza in un video YouTube, che negli anni 50 in Corea c'era la guerra tra nord e sud e c'erano già i credenti perseguitati. E io ritengo questa testimonianza, anche se è molto, molto dura da ascoltare, perché la ritengo vera, perché se è portata da un altro fratello in fede, non vedo perché devo dubitare di quello che quest'altro fratello mi dice, perché sennò viene meno tutto quello in cui crediamo. E comunque dicevano che c'è stata una persecuzione violentissima, come succede adesso in Nigeria, in tutta l'Africa centrale, tutti i posti che non vengono considerati dalla storia ufficiale, diciamo, dalle cronache ufficiali. E comunque, cosa è successo? Che c'era un gruppo di ragazzini dai 12, 15, 14, 16 anni, forse il più grande aveva 16 anni, che con la loro Bibbia in mano si trovavano in una grotta a cantare e a pregare, perché era proibito. E beh, un bel momento sono arrivati i soldati e gli hanno chiesto di rinnegare la fede in Gesù, di buttare le loro Bibbie, e questi non hanno voluto. Tutti hanno risposto no, 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 no. 14, 15, 12 anni. Questa è la testimonianza, il racconto che ho ascoltato. Ebbene, i soldati cosa hanno fatto? Gli hanno dato una pala in mano e gli avevano fatto scavare la loro fossa, come è successo in questi tempi anche a Gaza, che alcuni prigionieri sono stati obbligati Poi grazie a Dio sono stati anche lì, questo ragazzo che era stato filmato è stato liberato. Ma così non è stato per quei ragazzi. Hanno scavato la loro fossa e più i soldati si facevano violenti e più gli andavano contro e più loro cantavano: più amor per te, Signore, più amor per te. E più si aggrappavano alla loro Bibbia. E quindi hanno scavato la loro fossa e hanno continuato a cantare, finché non sono stati coperti dalla terra e l'ultimo canto ha smesso di uscire dalla bocca di questi ragazzi. Ragazzini, ebbene, sono morti perché non hanno voluto rinnegare Gesù. Io credo che questa sia vera come storia perché l'ha riportata un fratello. E io ci credo. E quindi, vedete, se avessimo solo un po' di fede, veramente, come dice Gesù, saremmo in grado di spostare le montagne. Abbiamo letto questa parabola che ci rimanda al mondo dei pastori. Sia Davide da giovane era pastore, Gesù si paragona qui al buon pastore per eccellenza. E poi c'è un versetto che non ho letto, lo leggo adesso, prima. In Giovanni, quando Gesù dice in Giovanni 10: io sono la porta, se uno entra per mezzo di me sarà salvato, entrerà e uscirà, troverà pascolo. Anzi, prima, perciò Gesù disse loro di nuovo al Giovanni 10:7: in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. E cosa dice sempre Gesù al Vangelo di Giovanni, al capitolo 14, versetto 6? Gesù disse: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Amen. Questo racconto, questa lettura che ci viene esposta direttamente da Gesù ha molte similitudini al suo interno. Parlo del Vangelo di Giovanni, capitolo 10. Molti paragoni che però non sono, vanno lette, io credo, assieme al capitolo 9, perché sono nate delle contestazioni a Gesù già nel capitolo 9. E continua nel 10, e il 10 il Signore spiega come mai era stato contestato nel capitolo 9 dopo che aveva guarito un cieco sin dalla nascita. E Gesù in questo capitolo 9 aveva affermato, perché molti si ostinavano a non credere in lui e non credevano che fosse stato lui a guarire il cieco, perché non volevano credere che lui fosse veramente il Messia promesso dai profeti sin dall'antichità. E Gesù cosa dice? Capitolo 9, versetti 39 e 41. Io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio affinché quelli che non vedono vedano e quelli che non vedono diventino ciechi. E poi ancora, se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, perciò il vostro peccato rimane. Ed è così, veramente, in modo drammatico e tremendo allo stesso tempo. Gesù è venuto per salvare, ma allo stesso tempo chi non crede è già giudicato. E quindi Gesù non vuole, lui è venuto per salvare, però allo stesso tempo se ti rifiuti di credere in lui, sei giudicato. Infatti lui dice: voi siete sicuri di vedere, perciò il vostro peccato rimane. Ed è veramente tremenda questa cosa, perché chi non si ravvede e si umilia di fronte al Figlio, non accetta Gesù nella sua vita quale Messia, non sarà perdonato, non sarà figlio e non sarà curato e trasformato dal Signore. Questa, fratelli, è la differenza che c'è tra i farisei, coloro che nel capitolo 9 accusavano Gesù, che però ci sono anche al giorno d'oggi, all'interno delle nostre comunità. Però qua non voglio oggi non voglio parlare di queste cose, voglio parlare della meravigliosa figura di Gesù Cristo, perché tutte queste cose annichiliscono di fronte alla bellezza, alla perfezione, alla santità del nostro Signore Gesù. Quindi questa differenza tra farisei e i veri credenti è data proprio da questo, il discriminante di Gesù. L'ovile in cui si rifugiavano le pecore. Sono andato a leggere i nostri manuali che dicono che di solito i pastori dormivano con le tende di fianco dove c'era il gregge e di giorno le portavano al pascolo e quando veniva la notte dovevano proteggerle perché c'erano gli animali feroci e poi c'erano anche i ladroni, i briganti che potevano fare delle razzie e quindi accaparrarsi le pecore di una tribù piuttosto di un'altra. E comunque per passare la notte c'era questo recinto delle pecore che era uno spazio di pianta quadrata con dei muri fatti di pietra a secco dove sopra mettevano magari degli arbusti spinosi per far sì che magari il lupo non entrasse o che le pecore stesse saltassero fuori. Così in modo tale gli animali feroci non potevano entrare. Al fondo di questo quadrato c'erano delle arcate, delle tettoie dove nei momenti più freddi dell'anno facevano rifugiare gli animali per non farli morire di freddo. E dalla parte opposta di queste arcate, di queste tettoie, c'era la porta. E solo da lì vi si poteva entrare nel rifugio per stare al sicuro. Solo chi entra però per la porta, qua ce lo dice Gesù, è una pecora, oppure è un pastore delle pecore. Solo chi entra dalla porta. Chi cerca di entrarvi da un'altra parte è un abusivo. E qui c'è la grande distinzione che in tutta la scrittura ci fa, anche nel capitolo di Zaccaria 11, parla dei rifiuto del Messia, oppure in Ezechiele 34, 35, dove fa la distinzione chi è il vero pastore, quali sono le pecore e quali sono i capri. Quindi c'è distinzione, e il Signore la fa, tra pecore e capri, e tra pecore e lupi travestiti da pecore. Infatti ladro, come dice Gesù qui, è colui che viene a prendere ciò che non è suo. È anche chiamato brigante. Poi c'è la distinzione al versetto 2 che dice: ma chi entra per la porta è il pastore delle pecore, a lui apre il portinaio. Ci sono queste due figure, il pastore e il portinaio. Nella storia delle interpretazioni, diciamo così, della Bibbia, il portinaio, uno dice: ma chi può essere questo portinaio? Ebbene, nei manuali che abbiamo ci spiegano che può essere il Padre, cioè Dio Padre, l'Eterno, oppure lo Spirito Santo, o addirittura i ministri che curano le comunità locali, che sono chiamati a decidere chi deve entrare o chi deve stare fuori. Ma questo riguarda solo le interpretazioni che si sono avute nella storia, poiché io credo che a volte non tutto quello che è scritto, questo è un mio pensiero, fratelli, non tutto quello che è scritto può avere veramente un significato così puntuale, preciso, o deve per forza rappresentare qualcosa. Qua Gesù fa un esempio con questo paragone che fa tra i credenti in lui e le pecore all'interno del gregge custodite da un pastore, fa un paragone. E poi io credo che sia il Signore che ci deve rivelare col suo spirito il vero significato di questa lettura. E se molte volte non capiamo qualcosa, lo stesso Spirito che crediamo come figli di Dio di avere, ci deve dire di fermarci, di aspettare, perché magari non siamo ancora maturi per comprendere le profondità del Signore e del messaggio che il Signore ci vuole dire. E quindi ti dice: Alessandro, fermati, stai fermo lì al tuo posto, siediti e aspetta, aspettami, che io, se hai amore per me e hai pazienza, te lo rivelo, perché io non voglio nasconderti nulla. Voglio che tu sia veramente felice in mia presenza. Però la cosa più importante, questo deve essere l'atteggiamento di chiunque si accosta alla Bibbia e di chi si vuole muovere per fede. Si ferma, fa un passo indietro e dice: questa cosa non l'ho capita, il Signore me la farà capire più avanti quando vorrà Lui. e continuo ad andare avanti però. La cosa più importante però è quella che Gesù stesso vuole insegnarci da questa lettura. Lui solo è il sommo pastore, colui che si prende cura delle sue pecore e non degli altri, perché nell'ovile possono entrare solo le pecore, perché se vi entra un lupo vi è una strage e il pastore che guarda il gregge, la porta, vuol dire che non ha fatto bene il suo lavoro. Qui, fratelli, Gesù sta parlando ai credenti e le pecore di questo ovile sono i figli di Dio, coloro i quali hanno ricevuto il lasciapassare, il permesso di entrare, grazie al sangue di Gesù Cristo, di entrare in una comunità. Non è un uomo che ti dice entra, è il sangue di Gesù Cristo che ti dà l'autorità, c'è scritto, di diventare figlio di Dio. Non è un uomo che ti battezza. Dobbiamo smetterla di ragionare, di vedere la fede come una cosa carnale, fatta di leggi umane. Per cui ho sentito dire, l'ho detto anche giovedì durante lo studio, a un funerale, che quando tu ricevi il battesimo in età, diciamo, di fanciullo, quando sei un bambino appena nato, ricevi lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo dura in te tutto l'arco della tua vita, anche se tu fai quello che vuoi, anche se tu non stai all'interno dell'ovile. Ma questo il Signore non l'ha mai detto. Questo il Signore non l'ha mai detto, non l'ha mai insegnato. È solo il sangue di Gesù che ci dà l'autorità di diventare figli di Dio. Quindi lascia passare di entrare in questo ovile, in questo recinto protetto. Ce lo dà Gesù Cristo. Il gregge quindi è rappresentato solo da pecore e non da persone che sono indecise, che tengono il piede su due staffe e vogliono stare un po' nell'ovile e un po' nel mondo, finché si decideranno. Queste non sono pecore per il Signore. Le vere pecore sono coloro, certo che si possono smarrire, ma che ascoltano la parola del Signore, che le chiama. I pastori fischiano per chiamare le pecore e i cani e loro ubbidiscono. Quindi al minimo cenno del Signore, chi è pecora torna indietro e si fa ammansire dal suo sommo, dal suo Signore, che è Gesù. A questi il Signore non parla, coloro che non sono veramente ancora pecore. Perché le pecore, vedete, sono andato anche a leggermi un po' le caratteristiche di questi animali. Sono timide per natura le pecore. Non riconoscono bene le immagini perché ci vedono poco. Non è che vedono bene, ad esempio, Enzo, Laura, come sono fatti nei minimi dettagli dei loro vestiti, dei loro occhiali. Vedono un'immagine che non è proprio nitida, però quello che riconoscono, che cos'è? Sono i movimenti. I movimenti li conoscono molto bene. Ad esempio di un lupo che si avvicina. Sono animali molto prudenti e vivono molto bene nel gregge. Vivono molto bene nel gregge, perché sono animali gregari che vogliono stare a contatto l'uno con l'altro. E se si allontanano, perdono anche il senso dell'orientamento e sono facilmente preda di bestie feroci. È per quello che hanno bisogno di un pastore che li vada a prendere. Là dove si sono cacciati, farsi sentire la sua voce e li porti indietro. Quello che però hanno di molto sviluppato le pecore è l'udito. Sentono molto molto bene. Sentono benissimo le pecore. Quindi un agnellino è in grado di riconoscere il belato di sua mamma a distanza, che lo chiama. E soprattutto riconoscono la voce del pastore, che le conosce una ad una, se no non potrebbe chiamarle per nome. Che, quando è ora, questo pastore le porta al pascolo, le fa uscire dal recinto e si pone davanti loro per indicare la via. E loro lo seguono perché lo conoscono e conoscono la sua voce. Difficilmente, se sono pecore, seguiranno un estraneo, colui che non ha mai fatto parte del gregge ed è un abusivo, perché non è entrato per la porta. Così, fratelli, i veri credenti non saranno disposti a seguire coloro che non parlano la stessa lingua dello Spirito Santo del Signore Gesù, che ha dato a tutti coloro che lo riconoscono, che lui riconosce, scusate, lo Spirito Santo viene dato a tutti coloro che il Signore riconosce come figli. E i figli sanno se sono stati chiamati da Dio e come hanno risposto alla sua chiamata, perché ci deve essere questa onestà di base, di cuore e di mente, e anche di parola, per poter essere figli. Per questo i farisei, gli scribi del tempo, legati al racconto del gli scribi e i farisei, questa parte del racconto è nel capitolo 9 di Giovanni, non capiscono le parole di Gesù, perché non erano sue pecore o discepoli, non lo avevano riconosciuto come figlio di Dio, come Messia. E questi sono coloro che fanno della religione il loro vanto e la loro forza. Si fanno forti della religione, queste persone, i farisei. E non si appoggiano a Cristo, la pietra angolare, e non seguono la voce dolce e sommessa dello Spirito Santo che parla ai figli e li guida e li consola e fa loro comprendere la sua voce, la sua volontà, quello che il Signore vuole. E ci fa anche capire le scritture, e che ci manifesta questa voce dello Spirito Santo, quando Gesù dice: come può uno nascere, quando gli fanno la domanda a Gesù, come può uno nascere di nuovo quando è già vecchio, può entrare nuovamente nel ventre di sua mamma? E Gesù gli dice: se non si nasce di acqua e di spirito, non si può entrare, non si può essere figli. E poi dice che la voce del Signore, e tu la senti dietro di te, non lo vedi, ma ti dice: vai a destra o vai a sinistra, oppure prosegui dritto. E questo Spirito Santo che il Signore dà a tutti i suoi figli fa comprendere le scritture, ma ci manifesta anche la potenza di Dio Padre nel suo amato Figlio Gesù. Solo Gesù è la porta, qua lo dice Gesù stesso, non lo dico io, non lo dice una religione, non lo dicono neanche i contemporanei di Gesù, ma lo dice Gesù stesso, lo afferma con forza in questo capitolo. Fa molte similitudini il Signore per mettere in chiaro le caratteristiche che sono del sommo pastore in contrapposizione a quelli degli abusivi e dei ladri. Così forse si comprende finalmente, dico io, perché io forse l'ho capito solo in questi giorni, veramente la bellezza e la profondità del Salmo 23 del re Davide, che egli dice al versetto 2: egli mi fa giacere in pascoli di tenera erba, mi guida lungo acque riposanti. Perché Gesù è veramente il sommo pastore di Israele e il sommo pastore di tutti quelli che entrano nel suo patto, nella sua alleanza, nell'arca, ed è colui che ha cura di noi in ogni aspetto della nostra vita, fratelli, non dimentichiamocelo mai. Ma colui che entra per prendere cose che non sono sue, che non le sono dovute, è un ladro, cioè un intruso, e non è fatto per costruire questa persona, ma per distruggere. Gesù in questo capitolo ci dice anche il motivo per cui è venuto in carne, sulla terra. Ed è venuto anche per farci assaporare la vera vita. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere, ma io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Questa è la contrapposizione tra il Messia e colui che è un impostore, che viene animato da Satana, dall'avversario. Quindi il Signore Gesù, oltre a prendersi cura di noi, ci fa assaporare, lo dice Gesù stesso, la vera vita, nonostante le varie turbolenze e difficoltà a cui ciascuno di noi può andare incontro, alle sofferenze. Però la vera vita, fratelli, che ci vuole qua far riflettere il Signore Gesù, non è fatta di cose da fare o di cose da possedere, ma è fatta dalla conoscenza, personale ed intima, sempre più profonda, di questo legame che a un certo punto diventa indissolubile con Lui, con Gesù stesso, il Figlio di Dio. Il buon pastore, unico nella storia, depone la vita per le pecore di sua volontà. Liberamente lo fa. Lo dice qua Gesù. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie conoscono me. E come il Padre conosce me, io conosco il Padre e depongo la mia vita per le pecore. Per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per prenderla di nuovo. La depone liberalmente il Signore. Di sua volontà e anche il potere di riprendersela con la resurrezione. Proviamo a riflettere, fratelli, che se Gesù avesse solo deposto la sua vita, avrebbe fatto senz'altro un gesto meraviglioso, però sarebbe sempre rimasto un uomo. Nella storia molti credenti si sono comportati come Gesù, hanno deposto la loro vita per amore suo, cioè si sono fatti ammazzare per amore suo. Anche nella Seconda Guerra Mondiale c'è un pastore in Germania che è diventato un teologo protestante molto importante, che pur avendo la possibilità di fuggire negli Stati Uniti ha detto no, io voglio ritornare in questo momento difficile per la mia nazione che era la Germania e per la mia comunità che erano i credenti che lui seguiva e voglio tornare. E cosa è successo? Quest'uomo, pur essendo avendo tutte le possibilità di fuggire, non è fuggito, è tornato per stare con la loro chiesa ed era conosciuto al nazismo, era molto conosciuto perché lui è stato uno dei pochi che in Germania si è opposto. Ebbene, sono andati a prenderlo, l'hanno portato in un campo di concentramento ed è morto con altri credenti. Eppure è stato un gesto meraviglioso, ma è rimasto sempre solo un uomo che ha fatto una cosa mossa dall'amore per Cristo, è encomiabile veramente, però a differenza di Gesù Cristo non ha potuto riprendersi la vita come ha fatto Gesù. Gesù invece non l'ha solo deposta volontariamente, come ci si dice qua lui stesso, ma se l'è anche ripresa, unico al mondo e unico nella storia, per mezzo della risurrezione, ha distrutto il tiranno di questo mondo, l'ha fatto annichilire, l'ha fatto morire completamente. E il tiranno di questo mondo è il re del peccato, colui che comanda tutti i peccatori incalliti ed è il loro sovrano, Satana. Signore, con la risurrezione, il Signore Gesù ha distrutto Satana. Gioiamo perché il Signore il terzo giorno è risorto e ha annientato la morte con una vita esuberante, che è la vera vita di cui ci parlava prima il nostro Signore e amato, spero, Gesù Cristo. La conoscenza di un credente nei confronti di Gesù deve sempre aumentare e con essa, si dice, aumenta anche la maturità nella fede. Qui Gesù però, l'abbiamo letto prima, al 14, fa un paragone molto molto, con due estremi molto molto, diciamo, la distanza tra questi due estremi è fortissima, proprio per far capire la profondità che ci deve essere, di legame che ci deve essere tra un discepolo e il suo maestro, che è Gesù. E infatti paragona questo rapporto che c'è tra i figli di Dio, cioè coloro che credono in Gesù, al rapporto tra lui e il Padre, e dice: io sono il buon pastore, conosco le mie pecore, le mie conoscono me. Come il Padre conosce me, io conosco il Padre e depongo la mia vita per le pecore. Quindi il rapporto che c'è tra Gesù e un credente, tra un credente che possiamo essere io, può essere Angela, può essere Enzo. Qua Gesù lo paragona al rapporto che c'è tra lui e il Padre, una conoscenza talmente intima. Poco più in là, in questo capitolo, dirà: io e il Padre siamo uno. Vedete la sapienza di Dio che si manifesta in Gesù. questa relazione severa e indissolubile, fratelli. Relazione padre-figlio e relazione Gesù e discepolo è indissolubile. Qui Gesù, come ho detto prima, paragona esattamente questa relazione che c'è tra discepolo e Gesù a quella che c'è tra lui, figlio, il Messia, Gesù, e il Padre, cioè l'Eterno, il Dio. Baruch Adonai, Hashem, come lo chiamano gli ebrei. Io cito questi termini non perché voglio far sembrare che so ebraico, perché non lo so, però sono termini, io ritengo, nobili, che rendono giustizia al Dio creatore. Il senso l'ho capito, poi magari non so perfettamente l'applicazione grammaticale delle parole. Per questo Gesù poco dopo dirà al versetto 28: io do loro, continua sempre, le mie pecore, al 27, ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono, e io do loro la vita eterna e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Nessuno le rapirà dalla mia mano. Amen. Vedete la profondità che ci deve essere nel rapporto discepolo-Gesù. È una cosa che non abbiamo forse la comprensione, perché lo risolviamo sempre in modo semplice. Pecco, mi pento, Gesù mi perdona e torno al Signore. Non è così semplice, fratelli. Il Signore perdona perché la sua misericordia è grande e dura più di quello che noi possiamo immaginare, ed è molto più paziente di quello che possiamo immaginare. Però arriva il momento che questa pazienza, il Signore ci chiederà conto della pazienza che ha avuto per noi. E arriva il momento, per chi è credente, che questa pazienza lo fa solo umiliare, lo fa solo rendere, come abbiamo cantato prima, così qual sono. La pazienza del Signore manifesta l'amore che Dio ha per noi. E questo amore che noi conosciamo attraverso questa sua pazienza fa sì che noi comprendiamo quanto siamo stati graziati e quanto ci ha perdonato il Signore. E questo perdono ci inchioda, fratelli, ci inchioda. Per chi è sincero, ci inchioda, ci mette con le spalle al muro e ci dice: Alessandro, guarda che non puoi andare da nessuna parte, non puoi andare da nessuna parte, l'angolo è stretto e tu sei lì, puoi solo fare una cosa, alzarti e, come dice la canzone, e andare al Padre tuo. Puoi solo fare questo. E questo, fratelli, è la risposta della fede, perché per fede crediamo che Dio ha fatto i mondi, ma che ha anche mandato suo figlio Gesù. Fa un giudizio, certo, ma per salvare coloro che erano perduti. Ancora una cosa, una nota breve prima di concludere. In questo brano Gesù non afferma solo di essere il buon pastore, e io credo che questo non va visto solo con l'ottica religiosa occidentale che ci è stata trasmessa dalle religioni quando eravamo bambini. Io vengo dal cattolicesimo, quindi qualcuno potrebbe immaginare a una scena bucolica dove il Signore cura e distribuisce tutto quello che i bambini vogliono per il loro benessere. Ma la portata del messaggio di Gesù che abbiamo letto stamattina non credo sia questa. Perché Gesù afferma con molta forza e porta a compimento le profezie, come scritto nel libro di Ezechiele, al capitolo 34, i versetti 11-14, li leggo brevemente. Poiché così dice il Signore l'Eterno: ecco, io stesso avrò cura delle mie pecore e ne andrò in cerca. Come un pastore va in cerca delle sue gregge il giorno in cui si trova in mezzo alle sue pecore disperse, così Io andrò in cerca delle mie pecore e le strapperò da tutti i luoghi dove sono state disperse, in un giorno di nuvole e di dense tenebre. Le farò uscire di tra i popoli e le radunerò da vari paesi. Le ricondurrò sul loro suolo e le pascerò sui monti di Israele. Amen. Lungo i corsi d'acqua, in tutti i luoghi abitati del paese, le pascerò in buoni pascoli e il loro ovile sarà sugli alti monti di Israele. Là riposeranno, in un buon ovile, pascoleranno in ricchi pascoli sui monti di Israele. Io stesso pascerò le mie pecore e le farò riposare, dice il Signore l'Eterno. Vedete, fratelli, qua Gesù sta affermando che lui stesso è il Messia che aspettavano. Lo dimostrerà poi con una serie di miracoli incredibili, con la risurrezione di Lazzaro e con tutta una serie di affermazioni che fanno comprendere come tutte le profezie si sono avverate in lui. Loro lo aspettavano, c'erano dei giusti ai tempi di Gesù che si sono commossi. Adesso non mi viene più in mente come si chiama, la cugina di Maria, Elisabetta. Il papà di Elisabetta era un giusto che aspettava la venuta del Messia e l'ha riconosciuto. E dice, ora posso morire in pace perché è venuto veramente il re di Israele. C'erano dei giusti al tempo di Gesù che l'hanno riconosciuto. E poi soprattutto non dimentichiamo che il Signore dice, io sono venuto prima di tutto per le pecore perdute della casa di Israele. E poi, per grazia di Dio, anche per i gentili, quelli che non fanno parte di questo vino. Quindi per oggi credo di aver concluso e ringraziamo il Signore di vero cuore se ci ha dato la possibilità di leggere e riflettere sulla sua parola. Io sono felice e ho il cuore pieno di gioia e credo sia così per ogni credente. E ringraziamo ancora il Signore. Amen.